Buongiorno a tutti, la pace di Gesù regni sempre nei vostri cuori.
Di tanto in tanto, una volta alla settimana, si cominci a condividere, a comunicare il proprio cammino di fede, ciò che è fondamentale. Secondo passo, il perdono reciproco. Vedete a metà, occorre vederci nuovi ogni giorno, senza etichettarci, ricominciando sempre da capo. Il perdono ha un potere risanante. Perdonarci. Tutti sbagliamo continuamente, ma dobbiamo imparare a perdonarci. Non chiudersi, non rimanere col muso, che a volte noi castighiamo gli altri col musetto. Magari non ci arrabbiamo, però ci ammusoniamo per un giorno, una settimana. Terribile questo, guarda. Perdono reciproco. Poi, il confronto personale, cioè avere una guida personale con la quale confrontarci. Non dobbiamo dare tutto per scontato, che siamo bravi a comunicare, che siamo bravi a far comunione. Andiamo a confrontarci, vediamo se veramente è così. E poi la revisione di vita comunitaria, cioè ogni tanto, sia in famiglia che in comunità. Ma perché non andiamo a dirci, non se le cose vanno bene, se l'economia va bene, se altre cose vanno bene, no, se le nostre relazioni vanno bene. Voi lo fate, donne? Proprio fare una verifica, una revisione dei rapporti, delle relazioni. Quello è importantissimo. Ancora, 5, andiamo fino in fondo. Correzione fraterna. Correzione fraterna significa, in questo cammino di comunione, in questo cammino di condivisione, noi dobbiamo farci la verità. Se una persona sbaglia, io devo sentire dentro di me l'ansia, attraverso l'amore, di una correzione della persona, non di un rimprovero, non di un puntare il dito, ma di far vedere alla persona dove sta sbagliando, in che cosa sta sbagliando. Questo è possibile farlo unicamente nell'amore. Quanto più grande è l'amore, tanto più io sento il bisogno di avvertire chi mi sta vicino. Ultimo punto, numero 6, la preghiera di guarigione. Molto spesso in una comunità ci può essere una persona che sta male, si è chiusa, si è ripiegata in se stessa. Allora la comunità è chiamata a pregare perché questa persona possa superare questo momento difficile, questo disturbo che ha la persona nei confronti della comunità. Tutte queste 6 cose che abbiamo detto, che fanno parte di un cammino biblico per conservare una comunione vera, una relazione vera nelle comunità, nelle famiglie, dovunque si viva la fede. Ecco, è importante capire che devono tendere questi passi a creare delle comunità funzionali, a creare delle relazioni vere, delle relazioni profonde, sempre più profonde. Ecco perché è un cammino da fare. Domando a voi, cosa fare quando per esempio uno dei due coniugi sente il bisogno, per esempio, di questa verifica, di un cammino da fare insieme, di una condivisione, di una comunicazione più vera, più profonda, e l'altro coniuge non ne sente il bisogno? Cosa fare quando in comunità la buona parte sente questa necessità e qualcuna non sente questa necessità? Secondo voi bisogna bloccare tutto? Cosa bisogna fare? L'atteggiamento, se vi sembra giusto o sbagliato, la persona dice, che vuoi fare? Tiriamo a campare, andiamo avanti così. Cioè, per esempio, si accorge che i rapporti familiari non sono per niente veri, no, o almeno sono superficiali, quindi non c'è una comunicazione profonda, vera. O la superiore in una comunità, dove vede che non ci sono rapporti veri, non c'è condivisione vera. cosa deve fare? Deve dire, vabbè, andiamo avanti così, o tentare delle vie, eventualmente quali? Primo, non bisogna mai dimenticare che, risposta a Maria, noi siamo ad immagine della Trinità. Dicevamo stamattina, la nostra natura è bisogno di comunicazione e di comunione. Cioè c'è dentro ognuno di noi il bisogno, la voglia, il desiderio di comunicare, perché questa è la nostra natura, siamo ad immagine della Trinità. Allora, quando non si comunica, vuol dire che è successo qualcosa. C'è stata una ferita, un blocco, una paralisi. Allora, ecco, si tratta proprio di recuperare. E la seconda cosa importante che dicevate, adesso parlo della vita religiosa, no? Il compito primo di un superiore, il primo in assoluto, è quella di promuovere la comunione e la comunicazione. Pensate che è chiamata la superiora, il superiore, come il vescovo lo stesso, tessitrice di unità, deve tessere la comunione, l'unità, è bellissimo, cioè proprio deve essere l'impegno primario. Ecco, allora questo ci fa ritornare ad un elemento di fondo delle nostre comunità. È importantissimo, e che soprattutto anche nel rapporto personale, quello dettato dal Vangelo, prima vai tu e lei sola, che ci sia il massimo dell'amore, perché fuori dell'amore diventa più una provocazione che altro, è piuttosto un disturbo. Io credo che lo stesso problema si ponga per la famiglia. Io vedo che sempre più oggi le famiglie che vogliono camminare seriamente trovano spazi di condivisione nella famiglia, ma anche con i figli. Io conosco molte famiglie che settimanalmente si seggono intorno a un tavolo, parola di Dio, e poi verificano il loro cammino, verificano i loro rapporti, verificano proprio la funzionalità o la non funzionalità della famiglia. E questo mi sembra un cammino serio, come anche per esempio se sei inceppata la relazione, se è disturbata e la si vede subito, può essere disturbata con i figli, con un figlio, o può essere disturbata tra moglie e marito, ma perché non utilizzare questi mezzi, questi strumenti che sono veramente efficaci, usati nel modo giusto, proprio per risanare certe relazioni. Oggi si arriva facilmente al divorzio, alla separazione, proprio perché non si utilizzano gli strumenti giusti. È chiaro che anche nel matrimonio si è diversi, quindi in certi momenti la comunione può essere talmente disturbata che finisce la comunicazione. Intervengono barriere comunicative molto pesanti, a volte sono inconsce, però ci sono questi strumenti da riprendere in mano. Ecco, per esempio, io credo che lo strumento più forte è il perdono reciproco. Guardate, invece a volte non ci si perdona, si è così duri, così rigidi, proprio da, ecco, gliela voglio far pagare, gliela voglio far scontare, senza rendersi conto che aggravando il problema in questa direzione, alla fine veramente si rompe tutto, si spezza anche la... Per esempio, un problema molto serio che c'è, perché noi spesso diciamo, ma perché quella persona non comunica? Perché non riesce, no, a comunicare veramente? Guardate che una persona che non ha una chiara percezione interiore di se stessa, cioè che non si conosce veramente, non ha proprio la chiara percezione interiore della sua identità, non riesce a comunicare, non ce la fa. E quindi voglio dire che a volte alcuni blocchi comunicativi non sono voluti gratuitamente, non è che uno non vuole comunicare per il gusto di non comunicare, a volte proprio ci sono dei blocchi, delle paralisi addirittura interiori, dove, ecco, la comunità o l'altra parte deve aiutare a sbloccare. Per esempio anche un figlio che arriva all'età di 18-20 anni e che non comunica più, non comunica. Quante famiglie dicono, ecco, mio figlio ha trovato l'albergo, entra, esce, non dice niente, proprio non dice niente. Uno il problema se lo deve porre. Bene, io credo che possiamo fermarci qui.